mille voci.
Luigi rimane orfano di madre a 5 anni. Suo padre, titolare di una ditta edile, muore 4 anni dopo. I fratelli maggiori si occupano di lui, ma dopo qualche anno il prete e un'operatrice di Pro Infirmis fanno pressione per mandarlo in un collegio del Canton Turgovia. Era il 1952. Non sapevo il tedesco, racconta Luigi, e quell'istituto era peggio di un gulag. Eravamo in 250, venivamo picchiati con una frusta in ciliegio per ogni errore. Come ad esempio non rifare bene il letto, alcuni erano costretti a inginocchiarsi per ore, altri venivano rasati.
Buongiorno a tutti voi, da Antonio Molzani, Sara Tognola al microfono, bentrovati. Questa storia, la storia che avete appena sentito, appartiene a quella di altre decine di migliaia di bimbi svizzeri privati dei genitori, obbligati anche con la forza a vivere internati in istituti spesso violenti. Storie che ci appartengono alla storia sociale svizzera, al nostro presente anche. Parliamo delle misure coercitive a scopo assistenziale prese prima del 1981 nei confronti di giovani adulti e anche dei collocamenti extrafamiliari di minorenni. Sono un tema d'attualità nell'agenda politica federale, anche noi quindi abbiamo scelto di far luce su un capitolo scomodo, ancora troppo scuro della nostra storia.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Sicuramente parliamo di storie. poi sentiremo. Questo è un tema, quello delle vittime di misure coercitive, affidamenti extrafamiliari, parecchio complesso a partire dal suo quadro legislativo, ma di cui vi vogliamo raccontare perché, come è stato scritto, è vero che il ricordo individuale, quindi la storia individuale e la memoria collettiva si intrecciano fortemente per poi completarsi anche a vicenda. Perché ne parliamo? Io saluto innanzitutto Vanessa Bignasca.
Buongiorno.
La prima delle tre ospiti. Allora, Vanessa Bignasca è collaboratrice scientifica della Commissione per Italia Indipendente Internamenti, giusto?
Giusto.
Non solo. È storica ed è la prima, rompi il ghiaccio, perché è autrice di una prima ricerca appunto nel 2015 sulle misure coercitive a scopo assistenziale. Ecco. Da quando e perché si comincia a parlarne?
Allora, qui in Ticino si è iniziato a parlarne sostanzialmente nel 2014, quando l'Archivio di Stato, su incarico del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ha ricevuto il mandato di far eseguire una ricerca preliminare su queste misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare dei minorenni in Ticino. Studio che ho avuto l'opportunità di eseguire e concludere nel 2015, che costituisce appunto una prima ricerca inedita su queste misure.
Ecco, questo studio ha proprio lo scopo di rispondere a, come dicevamo anche in apertura, un'esigenza politica e pubblica.
Esattamente, questo studio comprendeva due parti. La prima dava una relazione sull'evoluzione delle misure legislative che consentivano allo Stato di prendere queste misure, e una seconda parte consisteva appunto nel compilare un elenco degli archivi ancora esistenti dove è conservata della documentazione che permette di eseguire studi ulteriori su questa materia.
C'è una data che è importante per questa storia, che riassume un po' tutto l'iter anche legislativo a partire dagli inizi del Novecento, che è il 1 aprile 2016.
Sì, il 1 aprile 2016, o meglio nel 2016, è stata finalmente promulgata la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981, che finalmente riconosce l'ingiustizia subita dalle persone oggetto di queste misure e oltretutto prevede una riparazione anche finanziaria.
Pecuniaria, quindi con un massimo credo di 25.000 franchi.
Esatto.
Poi vediamo come, soprattutto in Ticino, funziona questo risarcimento anche. E saluto anche a questo proposito Cristiana Finzi, delegata per l'aiuto alle vittime di reati. La prima domanda, è vero, voi siete il primo ascolto, perché le persone che decidono di aprire o riaprire un capitolo doloroso della propria vita vengono da voi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, effettivamente noi siamo stati designati, il servizio per l'aiuto alle vittime, come la prima antenna per poter dare ascolto a queste vittime, nel senso che il primo atto è quello di ascoltarle, ma anche di renderle dotte, di spiegare a loro che c'è questa possibilità di inoltrare questa domanda di contributo di solidarietà. È uno spazio d'ascolto importante e non è facile fare questo primo passo per delle persone che magari hanno tenuto dentro per anni un vissuto tanto doloroso e drammatico come quello che abbiamo ascoltato del signor
in
Luigi.
Apertura.
In apertura.
Però Cristiana Finzi, basta un contributo di solidarietà per riparare all'ingiustizia subita da migliaia di vittime, più o meno sono un migliaio?
Certo, questa è una domanda importante, no? Sicuramente mi sento di dire che la società, tramite questa legge, che è stata varata anche in tempi molto utili e veloci, lo Stato, la Confederazione ha voluto dare una contribuzione simbolica, ma il dolore che portano queste vittime nessuno lo risarcirà mai. Mi ricordo una vittima che mi diceva questo trauma, questo dolore non lo lenisce niente, me lo porterò tutta la vita da quando sono nato e quando morirò. Per cui è però forse anche interessante, come dire, far sì che le vittime non relegano questa storia a una storia individuale, ma capiscono che sia una storia collettiva, che il loro vissuto l'hanno vissuto anche altri, forse ci si sente meno soli.
Quindi la solidarietà è inteso anche in questo senso, in termini di condivisione di una storia comune. È vero che Lei mi diceva a microfoni spenti, ci sono persone che per la prima volta vengono da voi e decidono di far capo al vostro servizio, per la prima volta parlano. Non è evidente.
Non è evidente, ma sai la cosa che più ci ha colpito anche è che queste persone non hanno mai raccontato a nessuno, neanche alle persone più vicine, quello che hanno vissuto. E ho in mente delle narrazioni in cui le persone mi dicevano: ma sa che se non sapevo da che, non sapevo da che parte cominciare, o poi se l'avessi detto non mi avrebbero mai creduto, o faccio fatica a crederci io, figuriamoci gli altri, se racconto certe cose cosa avrebbero potuto pensare di me con la posizione che ho professionale? O certe storie è meglio tacerle perché sono impensabili e sono indicibili. Oppure anche la vergogna di quanto è successo, il senso di colpa che portano queste vittime. Ci sono dei racconti dove senti che la vittima dice: ma sa che mi sono sentita sbagliata tutta la vita, o è tutta la vita che mi sento perseguitato dalla sfortuna. E soprattutto la cosa più drammatica è il senso di solitudine che hanno vissuto queste persone. Quando qualcuno ti dice: sono cresciuto con la convinzione di essere il figlio di nessuno e completamente dimenticato da tutti, non c'è parola che lenisce o contributo che aiuta.
Saluto anche Viviana Agnesa, che è storica collaboratrice scientifica dell'Archivio di Stato, quindi lei si occupa proprio di cercare la documentazione relativa collegata a chi decide di testimoniare, di raccontare la propria storia.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, infatti noi, la legge designa l'Archivio di Stato come il centro di competenza e di coordinamento per l'acquisizione degli atti. Quindi noi ci occupiamo della ricerca proprio sul campo della documentazione riguardanti le vittime.
Dunque, cosa raccontano? Immagino che le fonti siano anche un po' lacunose, gli archivi di questo passato. Cristiana Finzi ci ha raccontato, ci ha citato alcune testimonianze, alcune voci dirette, mentre le voci indirette cosa dicono? Cosa ci possono ancora svelare di nuovo?
Noi abbiamo diverse fonti, sia all'interno dell'Archivio di Stato che all'esterno, nei comuni e anche negli istituti, dove abbiamo fatto anche tutto un lavoro preliminare di ricerca degli archivi. Diciamo che tanti pensano che possano esserci proprio dei dossier ad hoc degli ospiti. In realtà spesso e volentieri troviamo solamente delle tracce, quindi delle registrazioni, delle tabelle scolastiche, però quello che abbiamo potuto appurare anche con Cristiana e le sue collaboratrici è che anche queste piccole tracce danno un significato, una dignità alle persone che fanno richiesta.
Sull'arbitrarietà magari parliamo dopo, però noi oggi leggiamo queste vicende con gli occhi, appunto noi leggiamo queste vicende con gli occhi di oggi, quindi la situazione a quel tempo, Vanessa Bignasca, era diversa, cioè l'educazione, le punizioni, come si può anche vedere con un certo distacco, è possibile?
Sì, è proprio il compito dello storico è quello di capire e poi spiegare come mai certi avvenimenti sono potuti succedere in un certo contesto, cosa che è molto diversa dal relativizzare le esperienze di vita dolorose e dal giustificare quanto è successo. Quindi buona parte del lavoro storico risiede proprio nel fatto di fornire degli elementi di spiegazione e spiegare come mai certe misure sono state adottate anche con il consenso politico e sociale.
Anna ci scrive un sms: questa è una delle cose che non capisco della Svizzera, la linda, ordinata, tranquilla, progredita Svizzera, eppure ancora negli anni 50-60 accadevano cose da medioevo, idem si dica per il voto alle donne, risale al 71, nella sporca, retrograda, caotica Italia risale al 46, dice Anna. E beh, questo è inevitabile, l'abbiamo detto, la propria storia è anche scomoda ogni tanto, Viviana Agnesa.
Sì, ma riallacciandomi anche a quanto dice Vanessa, è importante capire la società dell'epoca, perché si cercava di rispondere a delle problematiche, magari anche in maniera inadeguata, anzi in alcuni casi in maniera decisamente inadeguata, però bisogna appunto fare una critica, guardare con uno sguardo critico a questo tipo di società. Ovviamente magari tra 30 anni giudicheranno il nostro operato sbagliato o inadeguato. Quindi bisogna sempre cercare di contestualizzare con la società dell'epoca e le leggi in vigore dell'epoca.
Certo, ma l'abuso, Vanessa Bignasca, dove sta? Queste decisioni prese da autorità amministrative e non giudiziarie, quindi senza la possibilità di ricorso.
Esattamente, qui sta l'ingiustizia che è stata riconosciuta dal Consiglio federale. In effetti, fino al 1981 non era possibile interporre ricorso a un'autorità giudiziaria. Il ricorso poteva essere fatto sempre a un'autorità amministrativa, ciò che comunque non garantiva l'equità della procedura.
Cristiana Finzi, le persone che scelgono di venire da voi a raccontare o riaprire questo capitolo della loro storia, quante volte citano la parola ingiustizia? Oppure c'è già stata un'elaborazione dal momento che decidono di aprirsi, perché è un'apertura?
Guardi, sulle 63 persone che si sono rivolte al nostro servizio, le storie differiscono, ogni storia è unica, ognuno ha fatto un proprio percorso, ha trovato, c'è chi magari ha ricostruito la propria biografia prima ancora che ci fosse una legge e prima ancora che ci fosse l'apertura degli archivi, c'è chi assolutamente racconta molto poco, c'è chi, per esempio abbiamo avuto anche delle situazioni in cui all'interno di una coppia tutte e due erano vittime di misure coercitive e uno non riconosceva all'altro questo vissuto. Ecco, per cui ogni volta siamo stupiti anche noi della storia di ogni persona. È chiaro che il senso di ingiustizia è un senso importante, di impotenza soprattutto, di aver vissuto questo, soprattutto perché questo tipo di trauma ha condizionato in maniera definitiva la crescita psicofisica, sì, e proprio anche le scelte professionali, ma anche ha condizionato tutte le relazioni affettive importanti delle persone.
Se è possibile, Vanessa Bignasca, parlare delle principali, abbiamo citato il 1 aprile 2016, ma anche le principali disposizioni legislative proprio alla base dell'intervento dell'autorità cantonale nell'ambito dell'internamento appunto amministrativo e dei collocamenti extrafamiliari. C'era una legge che sull'internamento degli alcolizzati e dei vagabondi. Allora, chi erano le persone indesiderate e problematiche? Cominciamo a entrare nelle vite anche di questi protagonisti.
Sì, nel 1929 è stata varata la legge sull'internamento degli alcolizzati, dei vagabondi e degli oziosi, che prevedeva appunto l'internamento di una serie di persone che deviava dai canoni normalmente accettati dell'epoca. Nel caso degli uomini si trattava appunto di persone con problemi di alcol, senza un lavoro fisso, senza una dimora fisse, mentre nel caso delle donne si trattava di persone che avevano un comportamento morale piuttosto
discutibile,
esattamente.
E poi sulla i margini di arbitrarietà e le zone d'ombra, forse anche Viviana Agnesa le riscontra cercando negli archivi.
Negli archivi appunto non abbiamo tutta la documentazione, a volte anche a causa di traslochi, ci sono anche archivi che sono stati gettati.
O di occultamenti.
Ma diciamo non volontari, nel senso che non c'era questa sensazione di omertà o la decisione di distruggere questi documenti perché si pensava di fare qualcosa di sbagliato. In realtà era una cosa accettata, era la prassi nella società. Se ci sono delle lacune sono dovute appunto a traslochi, umidità che ha distrutto poi i documenti.
Ah, quindi non c'è questo bisogno di nascondere degli atti anche poco puliti per la legge?
No, oggigiorno diciamo che c'è una piena collaborazione da tutte le istituzioni, siano esse private o pubbliche.
Quindi c'è comunque un'esigenza di trasparenza da parte di tutti?
Sì, questo bisogna dirlo, sì.
Perché ci sono anche delle testimonianze davvero scomode, Cristiana Finzi, si citano anche delle persone, si fanno dei nomi.
Sì, è vero, come dire, si citano delle persone, si fanno dei nomi delle istituzioni. Queste persone, ricordiamoci che noi abbiamo visto, hanno tra i 60 e gli 85 anni. Dunque hanno già fatto una parte della loro vita e in questo momento hanno bisogno di riconoscimento del loro vissuto dal punto di vista dello Stato e anche di condividere questo. Io quello che ho sentito attraverso le storie è questo grande senso di ingiustizia e di impotenza e di essere dimenticato da tutti. C'è come una volontà, già è difficile riaprire certe storie e certe persone decidono di non più riaprire la loro età perché hanno altre cose da affrontare. Però non è tanto il denunciare determinate situazioni o istituzioni, ma che la società prenda coscienza di quello che sia successo.
Sono le 11:25, se siete d'accordo ascoltiamo insieme un brano musicale. Il pubblico può intervenire con domande anche perché, come si diceva, il quadro, soprattutto il quadro legislativo, la storia è complessa, quindi siamo qui anche per chiarire, per fare trasparenza. E certo, se qualcuno volesse anche raccontarci la propria storia, difficilissimo, non lo pretendiamo, però ci siamo, ve lo diciamo. 0848 030707 oppure i consueti canali SMS e WhatsApp. Un tema, quello delle vittime di misure coercitive, affidamenti extrafamiliari, abbiamo detto complesso a partire dal suo quadro legislativo. Ve lo riassumo: dal settembre 2016 una legge approvata dal Parlamento federale prevede il versamento di un contributo di solidarietà quale riparazione per le ingiustizie subite. Ci siamo chiesti prima se bastano o meno i soldi per medicare ferite più profonde, chiaramente la risposta è no. E anche il Canton Ticino, tramite il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati e l'Archivio di Stato, fornisce assistenza per la ricerca della documentazione necessaria e la compilazione del MODA, di questo dobbiamo anche parlare, da indirizzare poi all'Ufficio Federale di Giustizia con la richiesta di indennizzo. Antonio Bolzani ha raccolto messaggi.
Sì, buongiorno. Allora, diversi messaggi sugli abusi, ma il campo degli abusi non rientra, direi in modo specifico, nel tema di oggi.
Gli abusi, avevamo detto con Vanessa Bignasca, l'abuso è che sono decisioni prese da autorità amministrative non giudiziarie. Quindi senza possibilità di ricorso.
Esattamente, questo è una prima parte dell'abuso, poi è anche vero che sono successi degli abusi di vario genere all'interno degli istituti.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda gli abusi, diversi segnalano di aver conosciuto persone abusate o persone che purtroppo hanno avuto a che fare o persone che oggi si portano ancora i drammi di situazioni deplorevoli e spiacevoli capitate ai tempi. Poi, buongiorno, io e mio marito siamo genitori affidatari SOS per casi urgenti. Posso dire che anche oggi, nel 2017, si trovano case di bambini in situazioni familiari per niente facili, non paragonabili a quei tempi, ma comunque sono abusi in tutti i sensi e spesso vengono violati tutti i diritti di un minorenne. E poi ancora un altro messaggio. È molto bello che ci sia un servizio che aiuti queste vittime. Sicuramente aprirsi e raccontare fa riaffiorare i torti subiti e psicologicamente le tragiche conseguenze possono essere in parte, diciamo così, dimenticate o attenuate dal fatto di potersi aprire. Poi praticamente la persona si sente un nulla, niente potrà più ridare la loro infanzia o la loro adolescenza. Trovo veramente inaccettabile che succedano ancora oggi queste cose, la storia si ripete sempre, le persone più bisognose di affetto vengono emarginate e, peggior cosa, abusate intimamente e spiritualmente, niente potrà più ridargli la serenità. Grazie per la trasmissione, noi dobbiamo fare la differenza e non permettere mai più queste ingiustizie. Loro si sentono colpevoli, ma di cosa sono i carnefici che dovrebbero pagare, ma di solito non succede?
Grazie Antonio Bolzani, Cristiana Finzi, voi siete come servizio per l'aiuto alle vittime di reati il primo ascolto, le persone decidono di venire prima da voi e di aprirsi, lo ripetiamo anche a costo di essere ridondanti, riscontrate tutte queste questi stati d'animo anche descritti da Antonio? Questo senso di solitudine, l'abbiamo detto, questo senso dell'ingiustizia, ma anche della vergogna.
Ma la vergogna forse è un vissuto molto, molto complesso, molto sì. Impegnativo, come anche il peso del senso di colpa, di inadeguatezza, del non essere all'altezza. Queste situazioni, allora, come dire, noi ci adesso il servizio per l'aiuto alle vittime è preposto per l'accoglienza di queste storie di vittime di misure coercitive ed è interessante anche sapere che ci sono delle persone che hanno solo voglia di raccontare la loro storia, che non fanno magari neanche la domanda per il contributo di solidarietà perché dicono: alla mia età io non ho bisogno di questi 25.000 franchi, però ve la voglio raccontare, la voglio condividere. O ci sono delle persone che fanno soltanto una ricerca biografica perché quella è una parte identitaria che vogliono riappropriarsi. Dunque abbiamo una sfaccettatura molto variegata ed è vero che nelle storie che abbiamo sentito del signor Bolzani rientrano anche degli aspetti di abuso, dunque parliamo di maltrattamento, di abuso sessuale vissuto anche all'interno di queste strutture, per cui c'è anche una rabbia rispetto a questi vissuti pesanti che sono a volte anche indicibili, perché sappiamo che non si può più far niente rispetto a quanto è successo e questo lo dobbiamo anche registrare, questo vissuto anche di rabbia verso determinati episodi. È chiaro che queste storie vanno, come si diceva bene prima, contestualizzate nel tempo storico, scientifico. Attualmente ci sono anche altre leggi che permettono, come dire, di monitorare, di seguire le strutture, di vegliare affinché questi comportamenti non avvengano più o non vengano più ripetuti.
Ecco l'importanza dell'archivio di Stato, che ritrova e completa magari anche un bisogno di risarcimento.
Sì, diciamo che l'archivio di Stato attraverso l'acquisizione degli atti permette anche proprio una ricerca dell'identità della persona e un'acquisizione proprio del proprio passato. Mi ricordo una collaboratrice di Cristiana che diceva che una persona solo leggendo le sue note scolastiche si è commossa, per noi le note scolastiche magari sono superflue o addirittura cerchiamo di dimenticarle. Per questa persona invece era proprio una traccia del suo passato ed è anche importante per noi questo lavoro, proprio perché diamo un aiuto concreto alle vittime.
E poi alla storia nostra.
Certo, giustamente, anche non solo una rielaborazione individuale, ma anche proprio della società.
Vanessa Bignasca, le fondamenta, visto che lei è autrice di questa ricerca, della prima ricerca nel 2015 dedicata proprio alle misure coercitive a scopo assistenziale, le fondamenta, diciamo, ideologiche della pratica dell'internamento amministrativo, la repressione sociale nella seconda metà dell'Ottocento c'era già, è iniziata lì, proprio per imporre anche ai cittadini quelli che si dicevano i valori borghesi del lavoro.
Sì, alla fine del XIX secolo si è iniziato a prendere diverse misure nei confronti di persone che erano ritenute devianti. Qui parliamo soprattutto di mendicanti, di persone senza lavoro, ovvero gli oziosi, o di vagabondi, persone senza una dimora fissa, proprio per l'esigenza di tutelare la società da queste persone che causavano disordine pubblico oppure scandalo pubblico.
Quindi abbiamo detto valori borghesi del lavoro, ma anche dell'ordine pubblico e del successo economico.
Esattamente. Il principio era che una persona, specialmente l'uomo, doveva contribuire al proprio sostentamento, al sostentamento della famiglia e pertanto doveva avere un lavoro fisso, una casa e riuscire a mantenere la famiglia. Coloro che si discostavano da questo comportamento sociale ritenuto giusto venivano appunto scartati, messi in disparte dalla società anche per essere rieducati in questi istituti.
Quante sono state le persone internate nel cantone sulla base appunto della legge sull'internamento? Viviana Agnesa.
Penso che a questo possa rispondere meglio Vanessa, però in generale non si hanno delle statistiche precise, questo perché non era solo l'autorità che collocava o prendeva delle misure, ma erano anche a volte spesso le famiglie stesse che decidevano, magari nel caso dei bambini, di collocarli in istituto.
Dunque, tra le testimonianze leggiamo anche quella di Elisabetta. Prima in apertura abbiamo letto quella di Luigi, che oggi più o meno ha 73 anni, dice che da adolescente è stata sterilizzata in un istituto a Bombinasco. La sua colpa era avere un padre nomade della Valonsernone. Era infatti opinione diffusa che i nomadi non fossero in grado di educare i figli che venivano tolti alle madri. L'80% finì in istituti riformatori, pochi studiarono perché considerati portatori di tare genetiche. Ecco, per darvi un'idea anche concreta di quello che succedeva, della mentalità anche. Noi oggi guardiamo queste cose e le giudichiamo secondo parametri nostri, parametri culturali, sociali, economici, eccetera. Però giudichiamo questi atti gravissimi, ma i tempi passavano sotto silenzio, erano quasi normali, Viviana Agnesa.
Sì, certo, era la società che riteneva questa una prassi, anzi era per la protezione del bambino nei casi appunto di collocamento, era proprio per togliere e strapparli a delle situazioni che per la società non erano idonee. Quindi, per esempio, appunto nelle famiglie dei nomadi o per le famiglie dove c'era solo una madre, quindi la madre single. Diciamo che voglio fare una precisazione per quanto riguarda la vittimologia, nel senso che prima appunto si è fatto un po' confusione per quanto riguarda gli abusi sessuali. Diciamo che ci sono due gruppi distinti, ci sono le misure di internamento amministrativo e ci sono i collocamenti extrafamiliari che riguardano per lo più i bambini, che appunto potevano essere collocati in istituto o anche presso delle famiglie a servizio dove venivano sfruttati, subivano delle violenze fisiche, psicologiche e in alcuni casi anche degli abusi sessuali. E poi ci sono tutte queste misure amministrative che sono state ad esempio l'adozione forzata, dove spesso i bambini venivano strappati alle madri che venivano ritenute non idonee, ci sono state delle sterilizzazioni, delle castrazioni, anche queste forzate o all'insaputa stessa della persona. Ci sono stati degli internamenti in istituto a scopo rieducativo E ci sono state anche delle somministrazioni di farmaci, sperimentazioni farmaceutiche e appunto anche casi dove ci sono famiglie di nomadi che sono state spezzate perché sono stati portati via i bambini.
Cristiana Finzi ha ricevuto testimonianze da parte di persone che hanno subito questi abusi. Le è chiaro il quadro? È molto complesso e molto ricco anche, posso dire, di testimonianze. Non potrete voi come servizio raccoglierle tutte per avere un quadro completo. Ci saranno sempre delle lacune.
Certo, questi casi qui abbiamo avuto delle testimonianze gravissime dove ci si domanda come la persona ha potuto sopravvivere nel tempo. Proprio perché non soltanto le sterilizzazioni o la somministrazione di farmaci, dove delle persone poi hanno fatto un percorso anche psichiatrico, ma anche soltanto il fatto di aver collocato, aver subito diversi collocamenti nell'infanzia, di essere stato collocato fino a 3 anni presso una famiglia, poi essere stato trasferito presso un istituto, poi essere trasferito presso un altro istituto, magari in un altro cantone di un'altra lingua. Cioè, queste sono state delle situazioni drammatiche di cui noi abbiamo conosciuto le storie individuali.
Violente anche.
E violente.
Cioè. E oggi, pensando oggi, le persone che si rivolgono a voi oggi, non le persone che hanno vissuto questa storia, ma quanto ci sono ancora, quanto è rimasto di queste sofferenze, di queste ingiustizie?
Ma le persone che si rivolgono a noi...
Non le persone che fanno capo al fondo di solidarietà, che fanno capo a voi per il fondo di solidarietà e per essere riconosciuti, ma in genere voi come servizio aiuto alle vittime di reati, riscontrate ancora delle ingiustizie simili che portano a... che ricordano anche...
Ma come dire, noi siamo quel servizio che si occupa di vittime che hanno subito una lesione alla loro propria integrità fisica, psichica o sessuale.
Quindi ecco, questo è il...
Dunque questo è sempre una situazione drammatica che vivono le vittime. Non le ricollocherei
in un contesto diverso.
In un contesto storico come quello che abbiamo recitato adesso. Comunque quando una vittima soffre, soffre sempre al suo massimo e c'è un vissuto soggettivo e anche oggettivo rispetto al reato che ha subito. Uno stupro è una cosa che può che lascia un trauma importante a una donna, una persona che ha vissuto un tentativo di omicidio è altrettanto grave. Noi ci occupiamo di vittime di reati.
11:42, un altro brano musicale, potete rivolgervi a voi in questo momento con osservazioni, con pensieri, chiamarci o scriverci. Il nostro numero per chiamarci è lo 0848 03 07 07, oppure abbiamo i nostri canali tradizionali Rete 1 e WhatsApp.
Do the
Antonio Bolzani, stai raccogliendo diverse testimonianze, però forse il caso di sgretolare un po' un malinteso che c'è. Stiamo parlando, sì, non vorrei che, non vorremmo anzi, che gli abusi siano confusi con i maltrattamenti, eccetera, perché stiamo
le
parlando
molestie, gli abusi sessuali,
esatto.
E tutto quanto è in un campo importante, ma che non è proprio il tema di oggi. Forse le ospiti ci possono aiutare meglio, le interlocutrici.
Sì, come ho precisato prima, abusi nel senso di decisione sbagliata,
esatto,
e arbitraria. Ci sono stati casi di abusi sessuali, ma anche casi di violenze psicologiche e fisiche, ecco.
Però sono abusi nel senso, è importante dirlo e precisarlo, di decisioni sbagliate.
Ecco, qui abbiamo forse un esempio, sto leggendo un sms. Dice: ho conosciuto un ex bambino schiavo svizzero. Sono persone che si portano dietro con umiltà tanta sofferenza, un bisogno di amore e tenerezza quasi infantile, come ci raccontava anche Cristiana Finzi, una grande solitudine, lavoratori incalliti che si accontentano di poco perché non sanno cosa sia avere o ricevere, solo lavorare e lavorare fino allo sfinimento, abituati a non sentire mai un grazie o un gesto di tenerezza, povere persone dall'infanzia rubata. È un po' questa, diciamo, è brutto da dire, la tipologia delle persone che vengono da voi per chiedere di essere o solo ascoltati o di accedere a questo fondo di solidarietà.
Grazie per questa testimonianza, perché la dice bene anche l'umiltà e il senso di dignità che hanno anche queste persone nel raccontare quanto hanno vissuto. E trovo che il senso dell'essere stato dimenticato, del non sapere di avere una famiglia, e sono questi i grandi dolori che uno porta, di non appartenenza. Ci sono delle, ho in mente una testimonianza di una persona che diceva: io sono cresciuto in istituto e soltanto quando sono andato alla scuola dell'infanzia che ho capito che cos'era una famiglia, perché prima non sapevo che esisteva.
Ecco, forse Sara, i messaggi vanno proprio nella direzione di quanto stanno dicendo le tue ospiti. Allora, spero che la nazione, la Svizzera, non creda di essersi lavata la coscienza. Questo lo scrive Alda. Poi, buongiorno, che capitolo triste della nostra storia, ci scrive Aris. Probabilmente alcuni responsabili di tanto dolore vivono ancora. E poi la domanda è: non è possibile perseguirli giuridicamente per i loro reati?
Chi vuol rispondere a questa domanda? Vanessa Bignasca?
Sì, è una domanda particolarmente complessa, ma va
pertinente.
Sì, e va sottolineato che queste misure erano prese nella maggior parte dei casi sulla base di fondamenta giuridiche approvate politicamente.
Quindi nella legalità.
Nella legalità.
Ho capito.
Sì.
Poi un altro messaggio: Sara, ho 65 anni, quindi una testimonianza. Ricordo che da bambino si sentiva nominare i Barabit. Non so se questo termine si riferisse ai centri di cui trattate oggi, comunque ci venivano paventati per stare buoni, ci venivano appunto detti Barabit. Comunque sembra che si stia parlando del Medioevo, era l'altro ieri.
Ma Viviana Gnesa, queste testimonianze come quelle arrivate, ma anche altre persone che potrebbero venire da voi a arricchire e completare anche delle informazioni lacunose presenti nel vostro archivio, è possibile questo? Un'idea che mi è venuta in mente adesso.
Nel senso che se ci sono archivi esterni o informazioni, beh, noi siamo disposti ad ascoltare tutti quelli che possono fornirci delle informazioni a riguardo.
E i Barabit, per rispondere all'ascoltatore?
Credo che intendessero appunto le persone che erano collocate in istituto.
I Barabit.
I Barabit,
questo
non mi ricordo, era un termine che si usava una volta, sì, i Barabit.
Beh, interessante tutto questo. Forse abbiamo... no, non abbiamo una telefonata. Ci sono dei termini, Viviana Gnesa, per chiedere, così è un'informazione pratica che diamo, per chiedere un risarcimento, per semplicemente, lo ripetiamo, ottenere un riconoscimento anche simbolico. L'essere ascoltati è fondamentale per la prima volta, magari, o decidere di raccontare per la prima volta un capitolo scomodo anche della propria biografia.
Sì, certo, c'è un termine che è quello del 31 marzo 2018, che è il termine ultimo per inoltrare la richiesta di contributo di solidarietà all'Ufficio Federale di Giustizia. Per quanto riguarda questo formulario che bisogna riempire, ci si può rivolgere a Cristiana e alle sue collaboratrici per avere un aiuto, perché spesso è un formulario anche complesso e le persone vittime sono anche anziane, quindi possono richiedere l'aiuto.
Cristiana Finzi, anche riempire il formulario non è una fredda operazione, ma comporta un coinvolgimento emotivo non indifferente, quindi voi accompagnate anche le persone in questo senso.
Sì, è vero, non è un mero compilare un formulario, questo richiede il tempo della vittima e sovente questi colloqui si fanno anche al domicilio di queste persone perché non riescono a recarsi presto al nostro ufficio, per cui è la loro disponibilità e possono, le colleghe sovente prendono diverse ore per poter ascoltare, incontrare queste persone e poi aiutarle nel modo più semplice, perché come diceva bene la signora Agnesa, Viviana, sono complesse queste domande per inoltrare la domanda di risarcimento e sono anche vengono utilizzati dei mezzi informatici, per cui queste persone, abbiamo detto, hanno una fascia d'età che vanno dai 60 agli 85 anni e devono essere aiutati e è importante che possono.
Voleva
essere.
Aggiungere qualcosa, Viviana? No. Agnesa. Dunque, si parla spesso, anzi, si è usata spesso, Vanessa Bignasca, l'espressione detenzione abusiva. Però occorre dirlo che il fenomeno in Ticino era regolamentato, come detto, da una base giuridica.
Esattamente, sia il fenomeno dell'internamento amministrativo che quello del collocamento extrafamiliare dei minorenni era regolamentato da precise leggi sia federali sia cantonali che venivano applicate dall'amministrazione cantonale.
Antonio Bolzani, che dobbiamo anche concludere.
Sì, velocemente, ma gli ascoltatori ci sono venuti in soccorso per quanto riguarda i Barabit. Allora, forse da Barnabiti, che era un ordine religioso che aveva dei collegi dove si collocavano i ragazzi, effettivamente i Barnabiti, e poi ancora i Barabit, o il centro dei Barabit, era un centro di rieducazione per bambini abbandonati che era a Riva San Vitale. Quindi ripercorriamo anche un po' di storia,
certo,
la storia nostra, il nostro territorio,
mille.
Su questi centri per bambini abbandonati.
In Ticino, se paragonato con gli altri cantoni svizzeri, si comportava in modo diverso.
Da quello che abbiamo potuto appurare, le vittime erano per lo più collocate in istituto, cosa che differisce con gli altri cantoni della Svizzera tedesca e romanda, perché in quel caso venivano anche affidati a delle famiglie dove venivano sfruttati come manodopera.
Poi ci sarà l'obiettivo finale di condividere con gli archivi del resto della Svizzera queste informazioni che raccoglierete, magari anche con l'aiuto del servizio aiuto alle vittime di reati.
Certo, una prerogativa della legge è anche quella di favorire l'informazione e la sensibilizzazione degli altri cantoni, in tutti i cantoni.
Bene, io vi ringrazio molto. Antonio Bolzani, perché adesso ti passo il testimone fra poco. Ringrazio Vanessa Bignasca, Cristiana Finzi, Viviana Chiesa. So che non è stato facile parlarne, anche perché, lo ripetiamo, è un capitolo molto complesso. Antonio Bolzani sarà a Mille Voci lunedì prossimo, quindi il tema sarà una sorpresa. No, volevo chiedere se voleva lanciare in tema, ma mi sa che è ancora sorpresa. No, non è.
Sto preparando la settimana prossima di Mille Voci, sarò al microfono Sara da lunedì a venerdì.
Sì.
Lunedì parleremo di come ci chiamiamo, del perché
bello.
Ci chiamiamo così, del nostro nome.
Potremmo,
le radici del nostro
importante,
nome.
Importante, Cristiana Finzi, il nome. Riguarda l'identità.
L'identità profonda di ognuno, il proprio nome, per cui ascolterò volentieri
spesso
la sua trasmissione.
Nel nostro nome c'è la nostra storia e il nostro destino.
Nomen est omen, il nome in augurio. Grazie a voi. Buona continuazione di ascolto. Mille Voci torna lunedì. Buon fine settimana. Grazie.
È scappato?